durante il giorno non può continuare.
Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore, la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore. La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che guanti e caschetto non eviteranno il delitto perfetto, no!
Allora sono le 12 e 12 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare Corrispondenza Operaia, la prima puntata del 2011.
Basta tributi di ripresa economica, basta tributi alla produttività, tre morte al giorno e pulizia etnica, tre morte al giorno.
Noi ci affrettiamo a chiamare, insomma, a fare il primo collegamento. Oggi inizieremo con i lavoratori licenziati della CGIL nuovamente e verso le 12:30, insomma, e chiameremo a Mirafiori, dove i compagni stanno impegnati in volantinaggi, in commissione elettorale, insomma, e quant'altro, perché fra tre giorni appunto si vota. Ok, allora iniziamo con la prima corrispondenza di oggi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, sono le 12:15 quasi. Bene, oggi iniziamo con i lavoratori licenziati dalla CGIL. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Pronto, ciao Romina.
Buongiorno a te.
Allora, no, con te inauguravamo, insomma, già l'abbiamo fatto con Simona la volta scorsa, però insomma sì. Da quella volta, da quella corrispondenza, insomma, in radio sono arrivate varie chiamate di altri lavoratori, di altri compagni, insomma, lavoratori licenziati alla CGIL, e quindi avevamo, insomma, in mente di iniziare una corrispondenza, una mezz'oretta ogni 15 giorni con quei lavoratori, insomma, che si erano dati disponibili ad intraprendere un percorso sia informativo, appunto, su quello che succede all'interno della CGIL, e quindi in questo caso di quello che sono i licenziamenti all'interno della CGIL, e con auspicio appunto di cominciare anche ad organizzare un comitato, un momento di lotta dei lavoratori stessi. Ma io ti lascio subito la parola per iniziare, insomma, a raccontare quella che è la tua vicenda in questo caso.
Benissimo, intanto io, ecco, ti volevo comunicare che lavoro alla CGIL di Ragusa, ho detto lavoro perché per me quel rapporto non si è mai finito, visto il legame e la grande passione che ho sempre avuto per questo sindacato, per cui viene difficile ammettere che sono stata licenziata dal sindacato, mi viene ancora molto difficile riuscire a pensare che io sia stata licenziata, anche perché devo sottolineare che il mio licenziamento è stato totalmente legittimo, per cui è ancora più difficoltoso prendere coscienza di questo. Io ho lavorato in CGIL dall'ottobre del 98, tutto, sino appunto al 1 marzo 2000. Ho lavorato 2 anni in nero. Dal 1 marzo 2000 invece ho lavorato con un contratto part time, ma effettivamente era full time, perché ho sempre appunto prestato la mia attività a tempo pieno per il sindacato. Successivamente sono stata assunta con un contratto a tempo indeterminato. Che cosa accade? Accade questo, che ho subito anche una tentata violenza in CGIL da parte di un mio superiore gerarchico, che ha sempre denunciato all'interno del sindacato, non solo all'interno della CGIL di Ragusa, ma anche, diciamo, agli altri livelli, quindi mi riferisco alla CGIL regionale e anche alla CGIL nazionale. Quindi tutti sono al corrente di questa vicenda. Che cosa succede? Rientro in CGIL a settembre del 2009. Perché rientro? Perché per 5 anni, vista questo triste episodio che ho subito, mi è stato dato un incarico, sempre dal mio sindacato, come consigliera di parità. Quindi, allo scadere dell'aspettativa, sono rientrata in CGIL, però anche insomma al mio rientro ho ritrovato quel clima di tensione, di vessazioni che questa persona ha continuato, diciamo, a creare nell'ambito della CGIL ragusana, per cui sono stata costretta a mettermi in malattia. Ho denunciato di nuovo l'episodio alla CGIL nazionale e anche alla CGIL regionale, tanto che il 15 dicembre 2009 ho un incontro alla CGIL di Ragusa alla presenza della segretaria regionale Mariella Maggio, in cui insomma racconto, denuncio tutti gli episodi che sono successi. E che cosa accade? Accade che quell'anno nuovo io avevo chiesto un trasferimento alla CGIL proprio per questa situazione. Invece ai primi di gennaio del 2010 si presenta il medico della CGIL di Ragusa, dottore Sandro Tummino, con un finto verbale di conciliazione. Praticamente questo verbale erano le mie dimissioni camuffate. Mi chiede di firmare questo verbale in cui avrei dovuto dare le mie immediate dimissioni dal sindacato, e la cosa più grave è che all'interno di questo verbale sta scritto che io non posso fare nessuna azione nei confronti di dirigenti della CGIL, io non posso denunciare nessuno. Quindi il segretario, questo verbale firmato Giovanni Avola, segretario della CGIL di Ragusa, attraverso questo verbale il segretario voleva comprare il mio silenzio su una vicenda molto grave che è successa all'interno del sindacato ragusano. Per cui io non accetto tutto questo, denuncio pubblicamente quanto accaduto, e dopo una serie di vessazioni, di contestazioni sulla mia malattia, vengo l'8 aprile 2010, tutte legittime devo dire, e sono ampiamente dimostrabili dal ricorso che io ho presentato, l'8 aprile 2010 vengo licenziata dalla CGIL di Ragusa. Quindi questo è in breve quanto accaduto. Ad oggi devo dire che dopo il mio licenziamento comunque c'è stato un presidio di protesta a Rimini, perché non sono la sola ad essere stata licenziata dalla CGIL. Come me ci sono altri casi in Sicilia, altre storie, altre vicende, ma tutte hanno la loro importanza e la loro gravità, perché si sono consumate dentro un sindacato che è la CGIL. C'è una questione palermitana, ce n'è un'altra a Messina, ce n'è un'altra a Catania e in Calabria, e poi altre situazioni, diciamo. Ecco, dico tutte con delle storie differenti, ma tutte altrettanto importanti. Per cui abbiamo organizzato questo presidio di protesta. Il segretario Panini, responsabile appunto nazionale d'organizzazione, promette a tutte noi, i casi sono differenti, ma dice che avrebbe gestito e seguito tutti i casi, però ciò non avviene. Non avviene perché io, è vero che sono stata contattata dal segretario regionale Mariella Maggio ai primi di maggio del 2010, solo che mi si è prospettato un posto posto presso la cassa edile di Ragusa, quindi un ente bilaterale. Solo che tutto questo non è accaduto perché nonostante numerosi incontri all'ufficio del lavoro, attraverso i quali appunto il segretario regionale Mariella Maggio sosteneva che si era arrivati a un buon punto della trattativa e che avremmo chiuso la trattativa, non è accaduto nulla. Per cui io sono stata costretta a presentare formale ricorso, perché tratta comunque in inganno, perché tutto questo non è stato altro che una perdita di tempo per non farmi presentare il ricorso. Per cui ho chiesto ricorso d'urgenza con reintegra, quindi il provvedimento d'urgenza ex articolo 700. Adesso sono in attesa di ordinanza da parte del giudice per sapere se appunto ci sarà la mia reintegra all'interno della CGIL di Ragusa. Ecco, questa è in breve la vicenda.
Senti, insomma, tu hai raccontato in sintesi la tua vicenda, da cui emergono purtroppo dei lati alquanto sgradevoli ed oscuri, appunto, fra cui emerge naturalmente la molestia sessuale, insomma, all'interno della CGIL.
Il lavoro irregolare, e la tentata appunto violenza, sì.
Insomma, sì, no, andando per punti, andando a sviscerare i singoli punti, insomma, rendere pubblico, insomma, un fatto del genere, sì, ti dà, insomma, tanto coraggio, insomma. Però appunto la CGIL si connota come uno dei classici luoghi di lavoro, insomma, in cui purtroppo queste cose accadono, e danni di una donna, quindi appunto,
e tra l'altro ai danni di chi, comunque, permettimi di dire, anche dentro il sindacato si è sempre battuta, perché io sono stata all'interno della CGIL, ho avuto anche un ruolo come segretario confederale, e quindi tieni conto che mi occupavo proprio delle politiche di genere, per cui mi sono sempre battuta, sono stata sempre in prima linea appunto nel sindacato ragusano per i diritti delle donne. Quello che mi è successo è stato davvero drammatico, è una grande sofferenza, perché io ho sempre denunciato all'interno dell'organizzazione quello che stavo vivendo, però dall'altra parte ho sempre cercato di cautelare la CGIL, perché ho sempre amato con profonda passione il mio sindacato e ho cercato sempre di risolvere la cosa, una cosa irrisolvibile, perché è un fatto molto grave, per cui alla fine sono stata costretta a rendere pubblica questa vicenda, visto la gravità di quello che ormai si era consumato. Ed è molto difficile, ti assicuro, denunciare queste cose anche per una donna e per una sindacalista, perché c'è ancora molto lavoro da fare sotto questo punto di vista, su questa tematica appunto delle donne, della discriminazione delle donne e della violenza sulle donne, perché è un tema per cui ancora, specie dalle nostre parti, non c'è una sensibilità tale, credimi.
Ma fra l'altro, quindi, appunto, emerge anche il fatto che appunto un tuo superiore, in quel caso, insomma, la segretaria, abbia tentato di molestarti, poi naturalmente provocando in te
degli stati d'animo psicologici. Io sono stata malissimo psicologicamente, c'erano giornate che avevo grandi difficoltà anche a organizzare il lavoro, ad avere la serenità giusta, perché poi c'erano una serie di pressioni e di vessazioni psicologiche non indifferenti.
Sì, no, ma fra l'altro poi leggevo pure che questa cosa si è trasformata in mobbing.
Tanto che lo stesso legale nel ricorso dice che tutto quello che è successo appunto fa parte di un vero e proprio disegno criminoso e ritorsivo. Questo abbiamo tante documentazioni da poterlo dimostrare. Tra l'altro io ho anche una serie di registrazioni che al momento non ho reso pubbliche perché appunto si renderanno pubbliche durante la causa, che possono dimostrare quanto di grave effettivamente sia successo dentro la CGIL ragusana, che credo andrebbe realmente commissariata, perché io attribuisco una responsabilità in questo caso alla CGIL siciliana e anche alla CGIL nazionale, perché dovrebbero avere il dovere, visto la gravità di quanto è successo, avrebbero dovuto avere appunto il dovere di gestire la vicenda, perché la vicenda ad oggi non è stata gestita, e questo è quello che mi fa soffrire di più. Io ho seguito in questo periodo la vicenda Fiat, la vicenda che appunto la CGIL sta gestendo, e si parla tanto di diritti, non solo di doveri, ma io mi chiedevo, questa è la CGIL che vorrei a Ragusa, una CGIL che parla di diritti? Dov'è? Ma questa di Ragusa, mi chiedo io, è la CGIL o è qualcos'altro? No, o l'atteggiamento che è stato utilizzato nei miei confronti con le continue contestazioni sulla mia malattia non è altro invece che un gruppo di squadristi, perché diciamolo che non hanno nulla a che vedere con la CGIL.
No, ma il fatto, insomma, tu tendi a farne un caso isolato, però a quanto pare, insomma, le notizie, come dicevi anche tu, non sono solamente quelle tue, sono sparse per tutta Italia, quindi diciamo che possiamo affrontare a livello analitico anche dare un altro significato, insomma, a questo, nel senso che si evidenzia un problema più che altro invece strutturale, sia dal punto di vista sia dal punto di vista dei diritti dei lavoratori contrattuali e quant'altro dentro l'azienda CGIL, sia dal punto di vista politico, etico e morale, insomma, della CGIL stessa, insomma, che fuori si fa tanto carico dei diritti dei lavoratori, ma fino a un certo punto anche quello, perché lo possiamo dire benissimo, fino ad un certo punto anche quello, però dentro la gestione della sua organizzazione invece si comporta peggio di Marchionne, insomma, quindi
le regole e i diritti vanno applicati anche all'interno della CGIL tutta.
Appunto, cioè, noi ricordiamo che all'interno della CGIL non vale l'articolo 18, essendo un'organizzazione politica, come non valgono né partite e quant'altro. Però in questo caso,
anche se permettimi, sì, se ti interrompo, anche se ultimamente abbiamo, diciamo, il riscontro della vicenda Crescentini, che dimostra che nonostante non vige il principio dell'articolo 18 in CGIL, Ciro Crescentini è stato reintegrato.
Sì, no, quindi, in punto, però questo qua non deve essere un
questo non dovrebbe esistere
isolato, più che
altro quale la CGIL.
No, ma più che altro esistere. Appunto il ragionamento che volevo cominciare a tentare di fare era quello appunto di un'analisi strutturale dei rapporti interni alla CGIL, insomma, perché noi intanto c'è una parentesi di premessa, sì, parliamo di lavoratori CGIL nel senso di persone che mantengono l'organizzazione e hanno funzioni tecniche, quindi andiamo a disgiungere le due aree, no? Quindi l'area di incarico politico
che ho avuto sempre io,
da quella tecnica, insomma, sì, appunto, quindi sì, c'è l'incarico politico che giustamente in teoria si dovrebbe rinnovare e dovrebbe andare a scadenza ogni volta che i lavoratori votano il documento interno, insomma, c'è il congresso e quant'altro, mentre la funzione tecnica è un vero e proprio rapporto dei lavoro a tempo indeterminato, quindi è un'altra cosa, serve a mantenere l'organizzazione.
Anche nel ruolo politico io sono stata assunta a tempo indeterminato, però nei fatti non ho mai avuto un ruolo tecnico all'interno del sindacato, perché sono sempre stata inquadrata nell'area politica, ma che conto, altra beffa, che sono stata l'unica ad essere inquadrata nell'area politica ma non avere il giusto livello di inquadramento. Quindi anche questo un ulteriore, diciamo, sassolino che andiamo ad aggiungere a tutta la vicenda.
No, e poi fra l'altro appunto cioè, il paradosso è che chi dentro la CGIL ha gli incarichi politici sta là per sempre, praticamente, tipo Epifani, quant'altro, eccetera, eccetera, o anche i segretari minori, eccetera, eccetera, stanno lì riciclandosi in varie aree interne della CGIL e quant'altro, mentre i lavoratori interni alla CGIL vengono licenziati e sbattuti fuori, o a sua volta si attuano i contratti precari a tempo determinato. Quindi, insomma, questo è il paradosso che sta dentro la CGIL. Una CGIL, appunto, che dice di
che non dovrebbe esistere,
dovrebbe
applicare insomma le regole e i regolari contratti anche,
no, ma fra l'altro dovrebbero applicare quello che dicono fuori quindi se non lo fanno al suo interno pensa se quanto veramente
sai, comunque
lo fanno
io
fuori.
Voglio dirti che allora io voglio perché è un'organizzazione che non è tutta così diciamo
no no vabbè per età, cioè,
quindi io voglio anche dire che dentro la CGIL c'è tanta gente onesta, corretta, per bene, che si batte, che crede nel proprio lavoro, che crede nella CGIL, questo diciamolo anche,
no, no,
nonostante ci sono delle situazioni che vanno governate dalla CGIL nazionale.
Appunto è strutturale però secondo me il fatto che cioè, si deve cominciare a dire che questi qua non sono solamente casi isolati, non si parla di Simona, non si parla di Romina, non si parla di
Alessandra, cioè, altre vicende.
Esattamente, deve cominciare a parlare del fatto che strutturalmente la CGIL reitera è un'organizzazione del lavoro che è uguale, anzi che in alcuni casi anche peggio di quelle che si vede alla Fiat, di quelle che si vede nelle aziende manifatturiere, ma anche nel terzo settore o nelle peggiori cooperative sociali, insomma, dove appunto si falsificano i rapporti di lavoro rispetto dal a livello contrattuale alla mansione realmente svolta.
La CGIL questo non lo può permettere, per cui bisogna appunto prendere davvero delle serie posizioni e provvedimenti e riflettere su questo.
Ma infatti in questo caso la vostra lotta è una lotta insomma un po' ante litteram, sia perché siete sparsi nel territorio nazionale, quindi non si è, cioè i licenziati in questo caso non sono visibili dentro un luogo di lavoro unico recintato, ma siete sparsi in tutta Italia, quindi insomma il consiglio di cui discutevamo i giorni passati era quello di cominciare a creare un comitato, di cominciare a creare anche una posizione politica che la vostra lotta rappresenta, insomma, all'interno della CGIL stessa e di un sindacato che faccia emergere fuori all'opinione pubblica quello che è realmente intanto la CGIL là dentro, per poi appunto andare a fare una lotta contro la precarietà dentro la CGIL, che è una cosa allucinante, però è questo.
Capisco, però è giusto, cioè in primo da persone che comunque abbiamo tutelato sempre i diritti e gli interessi da persona, parlo anche della mia esperienza, ho sempre tutelato i diritti degli altri, adesso tutelo i miei e li tutelo contro, in questo caso, il mio datore di lavoro che è la CGIL, tanto che a proposito appunto del comitato, in Sicilia abbiamo istituito un comitato dei licenziati CGIL e colgo l'occasione per informarti che mercoledì prossimo 21 alle ore 11 a Palermo faremo una conferenza stampa proprio di protesta attraverso la quale consegneremo un dossier e i nostri ricorsi, perché credo che insomma tutelarci e difenderci sia molto importante, fare una battaglia di diritti anche all'interno della CGIL. Proprio a questo proposito vorrei sottolinearti che a differenza però degli operai di Fiat, degli altri lavoratori, noi non abbiamo nessuna tutela, non abbiamo nessuna cassa integrazione, non abbiamo nessun ammortizzatore sociale che ci tuteli, quindi i licenziati della CGIL sono senza, paradossalmente si devo dire, alcuna tutela. in questo senso, e questa è un'altra cosa, un altro elemento molto importante su cui riflettere.
Voi avete una mail, se non mi sbaglio, insomma un indirizzo a cui chi sta all'ascolto può scrivervi.
La mail del comitato è licenziati dalla CGL @virgilio.it. Questa sarà, ma noi prossimamente insomma avremo anche un blog con tutte le nostre vicende, per cui ti darò nel dettaglio tutte le informazioni utili,
certo,
che potranno servirti.
Certamente.
Anche,
senti, voi appunto avete la conferenza stampa mercoledì, appunto, però quali sono le prospettive di una lotta insomma abbastanza difficile, perché insomma è difficile,
certo,
perché non si trova sponda, questo lo diciamo chiaramente,
certo,
insomma, non si trova sponda nei partiti di sinistra, non si trova sponda nell'associazione di sinistra.
E questo
insomma,
è quello che diventa più triste e fa riflettere, perché i lavoratori sono i lavoratori tutti, anche quelli dentro il sindacato che subiscono delle ingiustizie. Le tutele valgono per tutti, non valgono solo per determinati lavoratori o solo, permettimi di dire, per chi subisce violenza e non appartiene al tuo stesso gruppo, per chi denuncia una violenza e comunque è all'esterno, perché chi la denuncia all'interno di un sindacato, all'interno appunto di un partito, di un gruppo di sinistra, cioè dovrebbe valere anche per chi denuncia, in questo caso il sostegno, a differenza, ti devo dire, di due donne che sono due consigliere provinciali del PD di Ragusa, che non hanno fatto, a differenza, ti posso dire, di molte donne di destra, non hanno fatto la solidarietà alla sottoscritta, assolutamente, sono state nel pieno silenzio, e questo è molto triste. Gente con cui abbiamo lavorato insieme, abbiamo rivendicato diritti insieme, questo fa molto riflettere, perché l'obiettività è obiettività, se no non si diventa credibili.
Guarda, mi correggono con un messaggio sulla mail, insomma, la mail è licenziati dalla cgl@yahoo.it e non
Virgilio. Scusami, mi sono sbagliata, avevo ancora, abbiamo predisposto proprio recentemente il blog, quindi...
Sì, no, ma infatti siete ancora in
etere. Ti darò dei dettagli, dettagli nei prossimi giorni.
Quindi vabbè, intanto ricordiamo... Ovviamente la mail licenziati dalla cgl@yahoo.it, in cui appunto anche altri potrebbero scrivere. Però insomma, ritornando alla questione dell'omertà truce della sinistra, insomma, quando si parla di altre organizzazioni di sinistra con cui magari ci stanno degli investimenti politici o dei percorsi politici, insomma, come dicevi tu, risulta ulteriormente vile, insomma, ritrovarsi da soli dentro insomma un ambito politico in cui magari si è fatta un investimento personale fino all'altro ieri, per ritrovarsi soli in questo, quindi magari amici che non ti salutano più o colleghi di lavoro che ci
sono. La cosa più brutta, infatti, che possa accadere, ed è brutto da compagni del tuo stesso partito, da gente con cui hai fatto lotte insieme, sei andato avanti, questo è veramente un tema molto triste, cioè constatare questo è davvero triste, perché comunque in primo luogo bisogna essere obiettivi, tutti sanno di questa vicenda, abbiamo anche abbastanza elementi, ti posso assicurare, per supportarla, però è triste che devi aspettare la sentenza e il giudizio nei tribunali prima di avere il sostegno comunque di qualcuno di sinistra che comunque ti dia, diciamo, pubblicamente la solidarietà. Questo è un tema che fa riflettere molto.
Infatti poi cioè, questo qua misura la valenza del coraggio delle proprie scelte politiche, poi insomma, quindi
perché ti assicuro che fare comunque delle denunce, farle per un sindacato che hai amato, per cui hai creduto, io sono entrata in CGL per passione, quando sono andata in CGL non c'era nessuna prospettiva di lavoro, sono entrata con l'impegno di voler stare lì, non avevo, poi mi sono veramente così innamorata di quel posto che alla fine ci sono rimasta, e quindi sai, per la mia storia personale questo è molto molto triste, molto deludente.
No, però questo poi è il segnale anche di quale sia politicamente la l'attualità di un sindacato confederale, insomma, una roba che almeno secondo me
bisogna riflettere adesso,
insomma, abbastanza morta, perché cioè, no, si vede anche rispetto a tutte le altre vertenze, insomma, che la CGIL porta avanti. Ormai non parlo più di CISL e UIL, perché non le considero neanche più sindacati che fanno l'interesse dei lavoratori.
Però insomma, un grandissimo sindacato qual è la CGIL
Dovrebbe fare, ma non lo fa, quindi insomma in teoria l'auto-organizzazione dei lavoratori comincia a divenire veramente l'unica forma possibile di difesa degli interessi, insomma, dei lavoratori, insomma,
bisogna capire che in questo modo non si arriva da nessuna parte, questo non fa di sicuro bene al sindacato, quindi alla CGIL soprattutto. Bisognerebbe cominciare veramente a capire come risolvere questi gravi problemi, che adesso non sono solo Ragusa, ma si sono un po' generalizzati.
Ok, va bene. Un'ultima cosa da dire, sì, altrimenti andiamo in chiusura, insomma, con te, e noi naturalmente ci sentiremo fra 15 giorni con un'altra corrispondenza, nell'attesa, insomma, che voi vi strutturate anche organizzativamente in comitato, insomma, eccetera, in modo da divenire anche non solo sindacalmente per voi, insomma, per la vostra emergenza, ma anche politicamente un punto di riferimento per tutte le migliaia, cioè lo possiamo dire, precari che lavorano alla CGIL, che è diventata in effetti una situazione insostenibile.
Certo.
Ricordiamo, insomma, come ho ricordato la scorsa volta, i precari che lavorano agli istituti di ricerca, i precari che lavorano nei vari CAF, alle segreterie, eccetera, eccetera, ragazzi come me, insomma, che comunque ha ammaliato un po' dalla passione di fare politica e di fare sindacato, poi si ritrovano appunto ad essere sfruttati.
Anche loro, quello è un tema importantissimo, decisamente.
Cioè, ok, certo. Va bene, Romina, noi ti ringraziamo per la corrispondenza.
Grazie,
insomma,
a voi.
Ci sentiamo presto.
A presto,
ciao.
Arrivederci, grazie a voi, ciao.
Non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente. Per un mese fai di duro e non hai in mano niente. Apri la tua busta paga e non hai in mano niente. Io. Non hai in mano niente, non hai in mano niente, non hai in mano niente, non hai in mano niente. Torni a casa avvelenato, non hai in mano niente. 4 conti per capire, non hai in mano niente. Il tuo sudore, non hai in mano niente, pensi a cosa ti rimane, non hai in mano niente, io. Non hai in mano niente, 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 non hai in mano niente. Ti domandi a cosa serve questa vita di veleno, ti domandi questa corsa senza freno, e che fosse solo un vizio, stare sempre al precipizio, e svegliarsi ogni mattino con in mano niente. E il fascismo si traveste, non hai in mano niente, Parlamento di sinistra e non hai in mano niente, poi ti firmano il contratto e non hai in mano niente, con l'accordo tra le parti e non hai in mano niente. Non hai in mano niente. We'll be right back.
Ok, sono le 12:45 minuti prima all'ascolto di Radio Onda Rossa. Purtroppo non possiamo fare il collegamento con Mirafiori perché si sono prolungati i tempi, purtroppo, per il compagno che doveva intervenire in radio, appunto, ricordiamo, volantinaggi, commissione elettorale, cambio turno fra un quarto d'ora, quindi insomma c'è l'impossibilità di poter intervenire adesso in radio. Vabbè, insomma, ricordiamo, purtroppo sarebbe stato interessante fare un intervento con lui rispetto a come si stanno preparando il comitato per il no, a come si sta preparando il referendum che fra 3 giorni insomma avrà luogo. Noi ne abbiamo comunque già parlato i giorni scorsi, questa mattina stesso con Vincenzo Migliucci. Insomma, che fare? Raccontare insomma un pochino quello che è l'accordo di Mirafiori, quello che è un po' il dibattito politico in sintesi, per poi passare al giornale radio di Radio Onda Rossa. Oggi appunto con Vincenzo Migliucci abbiamo accennato un pochino a quelle che sono le problematiche stesse dell'accordo. Insomma, lo rifacciamo adesso, ricordando che fra l'altro l'accordo appunto prevede 2 parti. Una parte che è quella transitoria fino all'avvio dell'attività produttiva della NewCo, e l'altra è quella successiva e definitiva, la parte transitoria ad attuarsi il 1 gennaio del 2012. La fase transitoria, insomma, molto sinteticamente e in breve è semplice almeno a leggersi, anche se non è semplice da viversi per i lavoratori della Fiat, perché prevede una cassa integrazione per tutto l'anno, insomma per tutto il personale, quindi che inizierà dal 14 febbraio del 2011, insomma il mese prossimo, e andrà appunto fino all'avvio della nuova NewCo, che sarà una joint venture fra Chrysler e Fiat. La cassa integrazione naturalmente si sono affrettati a mettere nero su bianco la Fiat stessa, che non prevede appunto nessuna integrazione e forma di sostegno al reddito da parte della Fiat stessa. Insomma, quindi la cassa integrazione per un anno sarà tutta a carico dei contribuenti e di chi versa i contributi e lavora ogni giorno. Quindi insomma la Fiat come sempre, insomma, sulle casse sui portafogli dei singoli lavoratori continua a fare i propri investimenti anzi i propri pseudo investimenti. Perché pseudo? Perché in effetti sull'accordo, leggendolo, non si evince nessuna promessa, cioè non c'è scritto da nessuna parte che passato il referendum si farà il investimento. Intanto, sicuramente, insomma, saranno promesse dette pubblicamente da Marchionne, però ancora la cifra reale e la forma di investimento, il tipo di prodotto e di auto e quant'altro, il modello, eccetera, eccetera, di tutto questo non si sa niente. Quindi cioè, i lavoratori sono cioè saranno chiamati a votare solamente per la salvaguardia del proprio posto di lavoro e basta. Quindi un ricatto che non vede prospettive se non quello della minaccia di essere licenziati e basta, insomma. Poi un altro argomento che si è dibattuto poco era quello cioè che si è dibattuto poco a livello pubblico nei giornali, ma che fra i tecnici, insomma, i giuristi diritti del lavoro è in voga oggi rispetto all'accordo dei Mirafiori e sta il famoso la mancanza dell'applicazione del famoso articolo 2112 del codice civile, insomma, in sintesi. E quell'articolo che è un articolo mutuato dalla legislazione della Comunità Europea e prevede in sintesi che quando ci sia una cessione di ramo di azienda o comunque ci sia una nuova forma contrattuale che mutua comunque lo stesso marchio, gli stessi investimenti, la stessa ditta e quant'altro, insomma, rimane immutato quello che è l'attività merceologica della nuova azienda, si dovrebbe applicare una base contrattuale minima che si dovrebbe applicare era quella precedente all'accordo. Quindi in teoria la nuova holding, cioè, la nuova NewCo dovrebbe avere una base contrattuale minima che si dovrebbe rifare all'accordo di Mirafiori passato, insomma, all'accordo contrattuale passato, ma tutto questo appunto non c'è. Ricordiamo che l'accordo prevede la diminuzione delle pause, prevede la diminuzione delle pause che vanno da due pause da 20 minuti a tre pause da 10 minuti, quindi togliendo quei 10 minuti, mettendoli a fine turno, pagandoli ma non avendo la funzione ergonomica necessaria ad un reale riposo sul lavoro. Poi l'orario di lavoro, appunto, l'accordo prevede addirittura la possibilità di usare quattro tipi di orario a seconda delle esigenze produttive, non uno come è successo fino ad oggi agli stabilimenti Fiat. Quindi oltre all'attuale, insomma, orario di lavoro che prevede due turni di 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana, ne è previsto un altro addirittura che arriva col turno di notte su 5 giorni lavorativi, quindi 3 turni su 5 giorni, altra addirittura di 3 turni su 6 giorni, arrivando ad applicare quello che fu un accordo sull'orario del lavoro, la famosa doppia battuta, che gli operai di Murphy all'epoca avevano contestato e vinto con la famosa primavera dei Murphy del 2004, perché si era arrivati ad un punto tale, insomma, che gli operai di Murphy non riuscivano neanche più a distinguere il giorno dalla notte. Poi appunto ricordiamo le pause, l'abbiamo già dette, appunto 30 minuti e non più 40, con gli ultimi 10 minuti messi a fine turno che non avranno più la funzione ergonomica necessaria. Le malattie che riprendono appunto quello che è il testo di Pomigliano anche, quindi l'accordo dice che quando il tasso di assenteismo è giudicato eccessivo oltre il 6% nel 2011, 4% nel 2012 e 3,5% nel 2013, quando la media dell'assenteismo in Italia è del 5%, quindi loro ritengono eccessivo il 3,5%, non si paga il primo giorno di malattia e non lo si continua a pagare per 3 giorni se il lavoratore si ammala. Quindi immaginatevi che potrebbe succedere anche in quel caso là. E poi c'è la famosa norma, insomma, anti-sciopero e l'altra famosa norma antisindacale, che è appunto la famosa norma antisciopero, era già contenuta in quello che era l'accordo di Pomigliano, che diceva, insomma, che visto che il nuovo contratto non aderisce al sistema contrattuale nazionale e quindi a quello confindustriale,
L'azienda rinuncerà a trattenere le quote di iscrizione nella busta paga per quei lavoratori che non si atterranno alle regole stipulate con il contratto e a quello che addirittura si chiama lo spirito contrattuale. Quindi io vorrei andare a capire come si misura lo spirito contrattuale, lo spirito dell'accordo, quando cioè come il lavoratore possa violare lo spirito di un accordo. Ormai siamo diventati così fideistici che si viola anche che si violano anche gli spiriti. Però insomma, questo qua è messo ero su bianco, sembra una barzelletta, ma non è così. Appunto la norma antisindacale è chiara, insomma, chi non firma l'accordo, insomma, questo lo sappiamo un po' tutti, chi non firma l'accordo non può essere eletto come rappresentanza sindacale. Fra l'altro i firmatari dell'accordo hanno un potere di veto rispetto a qualsivoglia, insomma, leggo, a qualsivoglia competitore, prevedendo l'accordo che appunto l'adesione di terze parti al presente accordo è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie. Quindi immaginatevi se un sindacato nel futuro vorrebbe rientrare in un altro accordo in un altro accordo contrattuale all'interno di Mirafiori stessa, CISL, UIL, UGL e anche le associazioni dei quadri e dei dirigenti della FIOM e della Fiat, scusate, hanno il potere di veto sullo scegliere se un sindacato esterno può firmare o no il presente accordo. Quindi insomma, questo qua ci porta a dei parallelismi storici addirittura con il corporativismo fascista, insomma, in cui c'erano i sindacati fascisti che decidevano chi far entrare. Naturalmente c'erano solo loro e nessun altro poteva più erigersi a rappresentanza sindacale. Naturalmente, cioè, non lo so, lasciamo un po' perdere i parallelismi storici, perché questo qua avrei voluto affrontarlo con i lavoratori stessi, quello che potrebbe succedere se questo tipo di accordo si comincia a dilagare, cioè se questo tipo di accordo comincia a dilagare e ad essere un accordo che va oltre la Fiat stessa e si applicherebbe a tutte le altre categorie lavorative. Noi già ricordiamo che questo è una strada reale, perché comunque già da già con l'accordo di Pomigliano, che addirittura altre aziende nazionali italiane grandi come le Indes e quant'altro hanno cominciato a rivendicare il diritto anch'esse di applicare alcuni articoli contrattuali. Detto questo, appunto, ritornerebbe, cioè la conflittualità operaia senza avere più una rappresentanza ritornerebbe a prima sicuramente dello statuto dei lavoratori, questo minimo, però ad andare, insomma, cioè la conflittualità operaia cioè l'unico sbocco che avrebbe è quello della guerriglia interna all'azienda stessa. Naturalmente negli anni c'è un parallelismo in questo va con gli anni 50, dove però all'esterno dell'azienda ci stavano i compagni, ci stava un sindacato di un altro tipo, ci stava un partito comunista di un altro tipo, ci stava insomma una serie di prime auto-organizzazioni dei lavoratori che comunque tutelavano un certo tipo di protesta all'interno dell'azienda. Oggi sarebbe anche peggio degli anni 50 stesso, secondo me, insomma, dove fuori non esiste molto per poter tutelare ed appoggiare i lavoratori. Questo qua è una scommessa che si dà invece al movimento di cominciare a capire quelli che sono gli margini politici e gli spazi politici che si potrebbero dare cominciare a creare per un nuovo movimento operaio a questo punto. Io insomma vi lascio al giornale radio di Radio Onda Rossa, sperando di poter contattare in questi giorni frenetici, giustamente, per i compagni dei Mirafiori, per poter almeno capire cosa sta succedendo lì, quali sono insomma le aspettative degli operai, come si muovono i compagni rispetto al comitato per il no, qual è l'aria che si respira all'interno della fabbrica dei Mirafiori, insomma, che aprirà solo un mese per permettere il referendum e poi è tutti a casa per un anno se passa l'accordo. Ma tanto insomma si spera che l'accordo non passi, la speranza naturalmente non è una categoria che ci appartiene. Ci affidiamo invece al lavoro che i compagni stanno facendo a Mirafiori stesso e noi naturalmente dovremmo essere tutti pronti comunque a scendere in piazza il 28 per sottolineare, far vedere, per lottare e far vedere appunto che i diritti dei lavoratori non sono morti certamente con il referendum di Mirafiori. Con questo è tutto, vi ricordo il conto corrente postale di Radio Onda Rossa 61804001 e il telefono della radio 06491750. Corrispondenza operaia finisce qui per oggi, noi ci risentiremo lunedì prossimo e un saluto a tutti i lavoratori in lotta e a chi è privato della propria libertà. Ciao a tutti.